alle 7 della sera. Conversazioni per pensare. I see trees
of green. Siamo con il dottor Giuliano Pini, medico generalista e di famiglia di Pontefercino a Perugia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, intanto ricordiamo che il dottor Giuliano Pini è un appassionato di musica. Ha scritto un album che si intitola Baldanza. Abbiamo avuto modo, insomma, di presentarlo anche negli scorsi speciali musica. E se volete, insomma, darci un'occhiata, umbriaradio.it, sezione musica. In questo spazio siamo qui per parlare di salute. Oggi parliamo di diabete mellito. Ecco, dottore, che cos'è?
Il diabete mellito è una condizione patologica che affligge una grande quantità di popolazione. L'argomento è molto interessante perché c'è da notare come al tempo di oggi la prevalenza di questa malattia sia in notevole crescita e interessa circa il 9% della popolazione maschile e il 6% della popolazione femminile. Questa situazione fa sì che risulti necessario prendere dei provvedimenti e conoscere a fondo l'argomento per evitare che possa ulteriormente accrescersi. Il diabete mellito altro non è che un incremento della quantità di glucosio, cioè di zucchero, nel sangue circolante rispetto ai valori considerati normali. Questa situazione oggi noi la definiamo tale quando i valori della glicemia a digiuno sono rilevati per 2 volte uguali o superiori a 125 mg per 100 ml, oppure se da un rilievo di un prelievo postprandiale 2 ore dopo il pasto, il valore supera i 200 mg per 100 ml. Questo è il criterio attraverso il quale noi definiamo la presenza di questa malattia. Il concetto che voglio chiarire è che tale malattia risulta pericolosa nel momento che, realizzando un incremento di questo zucchero nel sangue, rende praticamente il sangue dolce, fra virgolette, e questo essere dolce del sangue produce dei danni a tutti i tessuti che il sangue raggiunge, un po' dovunque. Ecco perché risulta necessario provvedere, in mancanza di una capacità autonoma dell'organismo di provvedere, a un controllo di questi valori eseguito in proprio.
Ecco, una domanda che potrebbe essere, tra parentesi, banale, ma come fa un soggetto, può ammalarsi di diabete?
Ad oggi tutti possiamo ammalarci di diabete. È vero che la classificazione propone 2 tipi di diabete, il diabete tipo 1 e il diabete tipo 2. Quello che più ci interessa, visto il crescimento dell'obesità, un'altra condizione favorente, visto la smodata condizione alimentare che priva di controllo ci espone all'assunzione di cibi, diciamo, in quantità esagerata, in quantità calorica esagerata, e ad una riduzione dell'attività fisica, diciamo che è in rapida crescita particolarmente il diabete di tipo 2, che una volta interessava i soggetti ultra cinquantenni, ma che ad oggi vediamo poter comparire anche in età più giovani.
Ecco, qual è la differenza tra diabete 1 e diabete 2?
Appunto qui sta il problema. Il diabete insorge in definitiva perché le cellule beta del pancreas, che sono deputate alla sintesi di insulina, per qualsiasi ragione vengono a non funzionare. Quindi il meccanismo endogeno che noi possediamo, che è in grado di regolare la quantità di zucchero circolante, viene improvvisamente a non funzionare più o non funzionare bene. Nel diabete di tipo 1 questo succede in maniera, diciamo, improvvisa, in quanto che è caratterizzato il diabete di tipo 1 da una mancata produzione di insulina da parte di queste cellule beta. Il diabete invece di tipo 2 preserva la capacità di produzione di insulina ad opera del pancreas, ma diventano insensibili i tessuti periferici all'azione di questo ormone, o anche la produzione di questo risulta non totalmente soppressa, ma ridotta nella sua entità.
Allora, parliamo un po' di insulina, perché per chi non è addetto ai lavori un po' può sembrare, insomma, un termine sconosciuto. Per raccontare un po' l'insulina, a che cosa serve anche all'interno del nostro organismo?
L'insulina ha una struttura proteica, è un ormone che ha un compito particolare riguardo appunto al glucosio. Bisogna ricordare che il glucosio circola nel sangue in una quantità che noi riteniamo normale, fino a valori di 110 mg, riferito sempre al digiuno. e l'insulina ha il compito, prodotta dalle cellule beta del pancreas, di fungere quasi da chiave. È una chiave che apre i tessuti periferici, tutti i tessuti che avranno il glucosio, lo zucchero, cioè come nutrimento, perché lo zucchero circolante possa di fatto entrare in questi tessuti, in questi organi e nutrirli. Quindi l'azione dell'insulina è praticamente un viatico per lo zucchero del sangue per poter passare nei tessuti. E questo lo fa attraverso proprio un meccanismo quasi, dal punto di vista metaforico, di una chiave che si inserisce in una serratura. La serratura è offerta dal tessuto. Ecco, questo è il punto. Quando questo tessuto non funziona più adeguatamente, la serratura, la chiave non funziona più, lo zucchero circolante rimane nel circolo e non va a nutrire i tessuti. Di qui compare l'elevazione della quantità di zucchero presente nella circolazione sanguigna.
Ecco, ma questa quantità di zucchero può aumentare anche nei soggetti, insomma, che fanno eccessivo consumo di zucchero?
Esattamente, se dobbiamo guardare la situazione che si viene a creare, noi ci troviamo di fronte ad un quadro per cui lo zucchero viene assunto a livello alimentare, va rapidamente a diffondersi nel circolo ematico, circola cioè con il sangue, e viene smaltito normalmente dall'insulina che lo destina ai vari tessuti ed organi. Nel caso invece in cui ci trovassimo di fronte a un diabete di tipo 2, quando cioè questa insulina, per il meccanismo principale che ho appena detto, non funziona come dovrebbe, il glucosio, lo zucchero che noi assumiamo attraverso l'alimentazione, finisce per elevare la sua quantità nel sangue circolante. Ed è quindi il meccanismo attraverso il quale noi possiamo anche regolare la minore quantità di zucchero è assumerne di meno. Quindi l'altro versante che ci interessa ai fini terapeutici per cercare di ovviare a questa situazione è assumere una minore quantità di zucchero attraverso gli alimenti. E poi, volendo andare un pochino soltanto più sul sottile, vorrei dire lo zucchero semplice, cioè quello zucchero, il saccarosio può essere un esempio, un disaccaride facilmente scomponibile in glucosio e che in breve tempo può davvero aumentare il valore del glucosio circolante, cosa che invece non è per gli zuccheri più complessi, tipo gli amidi vari che noi troviamo negli alimenti, il pane e la pasta, per i quali è richiesto un meccanismo di scissione che non consente un rapido accrescimento del valore di glucosio nel sangue. Quindi da qui deriva la considerazione che è necessario osservare una dieta che escluda la presenza di zuccheri semplici. Gli zuccheri semplici in definitiva sono quegli zuccheri che danno il sapore dolce agli alimenti. Ecco quindi l'obbligo per chi è affetto da diabete di eliminare, di ridurre fortemente gli alimenti che hanno il sapore dolce, dallo zucchero al miele, alle caramelle, alla marmellata, alle bevande zuccherate, tutto ciò, perfino alle paste, perché non è soltanto lo zucchero semplice, ma laddove questo c'è, i cibi debbono essere, sostituiti.
Quindi, insomma, una dieta corretta in questo caso, ma può esserci anche il fattore età che subentra. Magari ne parliamo tra poco, ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo un tuo disco e torniamo tra poco.
Batti forte le mani e un prodigio vedrai. Non sarà poi domani, ma l'istante resterà legato a te. E poi vivi i momenti con l'ardore che puoi. Dacci dentro coi sentimenti, tosto insisti nei disegni tuoi. E all'improvviso, oltre gli schemi, di compasso sei, ti raccontano storie, le emozioni e l'istante, vivi. Se ti metti a pensare, tutto questo accadrà, è un omaggio al creatore forte e magico. Da te si leverà.
Ed eccoci qua, era l'istante, il dottor Giuliano Pini, medico generalista e di famiglia di Pontefercino a Perugia, in questo spazio per raccontare di diabete mellito, in questo caso il nostro primo argomento. Allora, eravamo rimasti